Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Sì, e anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito con la nostra vocazione di cristiani riparatori, che poi vedremo, però. Allora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Cioè, perché facciamo scendere la croce, per esempio, non noi diciamo nel nome del Padre? Cioè, tutto quello che farò, lo farò nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè, non è che si fa il segno della croce come segno che non significa niente, no? Significa proprio questo, tutto quello che andrò facendo da adesso in poi, lo faccio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè alla presenza di Dio. Pensate un po', quando uno fa il segno della croce e lo fa come lo fa, vuol dire che non è convinto e non ci pensa che sta facendo questo atto davanti alla Santissima Trinità in un modo scorretto, perché sembra che si mandi via i moscerini dal naso, no? Ecco, alla presenza di Dio, pensa che cose, Anna.
Sì, veramente.
Così è, ma siccome nessuno lo dice, vuol dire che sembra che non esista questo problema. Invece il problema esiste perché nessuno lo dice. Si dice nessuno, non penso che sia nessuno, ma diciamo, perlomeno è raro, è una rarità. È come trovare, non dico un dinosauro adesso, ma diciamo che comunque sono come certe specie in via di estinzione. Ecco. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, e vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offesa, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Alla presenza di Dio noi abbiamo fatto questo atto di riparazione. E adesso, sempre alla presenza di Dio, chiediamo questa grazia, che Gesù venga nel nostro cuore, almeno spiritualmente, lo può fare, pertanto noi glielo chiediamo. Glielo chiediamo perché senza di lui non possiamo fare nulla. E allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Mamma mia, sia lodato Gesù Cristo, non si usa più, sia lodato Gesù Cristo. Allora, noi abbiamo, Anna, una lettura ieri, quella del paralitico calato, vero?
Sì, Santo
Che
Vangelo,
c'era
sì.
ieri. Sì. E poi abbiamo oggi la lettura di oggi, vero? Che è la pecorella smarrita. Diciamo che c'è un legame tra le due letture, nel senso che ieri Gesù dice: Io non ho davanti il testo, per cui potrei magari senza volere cambiare qualche parola, ma il senso è questo qua. Dice, è per la vostra fede, ecco, che il paralitico è stato guarito. Ma, diciamo, per cui non si è rivolto al paralitico, ma si è rivolto a coloro che hanno portato il paralitico. Allora, la riflessione è questa. Quanti paralitici abbiamo magari in famiglia? Quanti paralitici abbiamo in parrocchia? O quanti condomini abbiamo, quanti paralitici abbiamo nel condominio, per dire, ma quanti paralitici abbiamo, diciamo, in parrocchia, diciamo, potremmo averne anche in Vaticano, vero? Paralitici. E allora praticamente la guarigione avviene per la fede di coloro che portano l'anima a Gesù. Ora, quest'anima a Gesù, voi avete visto che prima abbiamo fatto l'atto di riparazione. Questo atto di riparazione praticamente era come calare i paralitici, scoperchiando il tetto, a Gesù. Per cui diciamo che ci sono delle conversioni proprio per questo motivo, cioè conversione data dal calare, cioè vedete, in pratica ogni mossa che di questo evento va misurata. Dunque, cosa hanno fatto questi qua? Hanno avuto fede, hanno avuto fede e sono... hanno pensato, ecco, dice, questo nostro fratello è paralitico, dobbiamo aiutarlo, visto che Gesù, che compie i miracoli, è qui in zona. Pertanto, glielo vogliamo portare. La prima, la volontà di chi lo vuol portare, cioè tutti quanti usano la carità verso il paralitico. Cioè, non sono dei caini che dicono siamo forse noi custodi di nostro fratello paralitico. No, no. Praticamente sentono questa spinta, vero, della carità fraterna di portare. Allora, si prendono carico, cioè prendono il peso del paralitico, compreso il lettuccio, e devi prenderti carico di questa persona, anche portare i suoi pesi, portate gli uni i pesi degli altri, dice San Paolo, la carità. Poi, vedete, hanno dovuto elevarlo, cioè bisognava arrivare al tetto, scopercare il tetto, cioè pensate, questi è vero che non erano mica condomini, erano casette basse, ma comunque da terra devi portarlo sul tetto, senza rovesciarlo, perché magari se non lo fai come di dovere va a finire che cade dalla barella e si rompe anche le ossa, per cui credendo di far del bene lo fai star peggio di prima, no? Quindi diciamo con cura, con amore, con pazienza, vero? Con tutta la carità necessaria, scoperchiano il tetto, è praticamente scoperchiano, la fede viene scoperchiata, nel senso che per entrare in quello che tu non vedi con gli occhi della carne, per cui è il tetto, tu togli tutto ciò che è materiale, per la fede, è vero, tu poi cali questa persona dall'alto della tua fede, se questi quattro non avessero avuto la fede, il paralitico restava paralitico, per cui vuol dire che questi quattro sono saliti, hanno avuto una grande fede, sono saliti e poi dall'alto della loro fede hanno calato il paralitico. E il Signore cosa ha fatto? Praticamente ha detto a questi quattro portatori: è per la vostra fede che questo paralitico è guarito. Vedete, questo passaggio ci fa capire, per esempio, cosa servono i gruppi di preghiera. Di preghiera, vedete, devo fare una parentesi, no? Io parlo con diverse persone che seguono anche dei gruppi, dei gruppetti, ma praticamente manca quella fede e manca anche la carità. Nel senso che uno pensa, no, faccio parte di un gruppo per cui credo di essere salvo. Dico quelle preghiere che devo dire per cui mi sembra di essere a posto, no? E allora vedete che arriviamo poi al Vangelo di oggi, che il Vangelo di oggi ci parla, vero, della pecorella smarrita. Allora noi cosa facciamo? Se io lo chiedessi anche a te, Anna, chi è la pecorella smarrita? Ah, la pecorella smarrita è, non so, è il drogato, il peccatore, miserabile, delinquente, lo spacciatore, che ne so. Insomma, quello là è la pecorella smarrita. E non è certo.
Non è così lontana, dai, non andrei a cercarla, ecco lì.
No. Sai perché? Perché in pratica Gesù parlava agli scribi e ai farisei, i quali loro osservavano i comandamenti, perlomeno dovrebbe essere così, ecco, visto che li proclamavano agli altri, forse osservavano tutti, anche i cavilli della legge, non lo so. E pertanto loro naturalmente non si sentivano certo pecorelle smarrite. E invece credo che il Signore volesse mostrare che praticamente la pecorella smarrita che si pente viene salvata. Il grande peccatore che torna a Gesù Cristo pentito è la pecorella smarrita che il Signore ha ritrovato. Gli scribi e i farisei non erano pentiti perché l'hanno condannato a morte Gesù Cristo, per cui le pecorelle smarrite praticamente erano più del peccatore che si è pentito, ma questi non si sono pentiti di quello che hanno fatto e dopo 2000 anni ancora non si sono pentiti, capite? Pertanto è molto sottile ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi non possiamo prenderla come quella che esce dai giornali o che ne so io, dai logorroidi, così si dice, no? Quelli che parlano proprio come una cascata di parole, no? Però poi manca la spina dorsale di tutte queste parole, la spina dorsale della verità, no? Per cui bla 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 bla, e poi praticamente è come tutte le bugie che ci vengono raccontate sino ad oggi. Allora, noi dovremmo pensare in questo modo, ma le pecorelle smarrite dove sono? Lungo le strade, sui marciapiedi, dove sono? Ma potrebbero essere in parrocchia, ma potrebbero essere, che ne so, in Vaticano potrebbero essere, anche perché si sentono giusti, magari compiendo degli atti che non sono giusti, ma si sentono come gli scribi e i farisei. E invece magari le persone di strada che hanno sbagliato, che piangono i propri peccati, sarebbero le pecorelle smarrite ritrovate. Ma questi non hanno mica intenzione di farsi ritrovare, cioè hanno tutte le intenzioni di perderlo. Pertanto oggi si potrebbe dire così, ma sto dicendo una cosa che non so se fa venire da piangere o fa venire da ridere. Ora, il pastore cerca le pecore smarrite. adesso noi siamo arrivati al punto che le pecore devono andare in cerca del pastore smarrito, capite? Le pecore vanno in cerca del pastore smarrito, benedetti fratelli e sorelle, vi rendete conto che ribaltamento di modo di pensare, no? E sembra una barzelletta, no? Ma è proprio così. Le pecore, cioè noi dobbiamo andare in cerca dei pastori, perché si sono smarriti. Però dobbiamo andare in cerca, per cui dobbiamo offrire preghiere, sacrifici, dobbiamo offrire tutto quello che c'è da offrire, per carità. E vedete, dovrei dire quante cose vorrei dire, ma non è che le posso dire tutte quante, ma diciamo alcune le posso dire. Allora, vedete, ad esempio c'è un autore interessante, vero? Un certo Léon Blois, penso un po', Léon Blois, il quale, ma sapeste che botte che tira questo? Praticamente, adesso vediamo se lo trovo al volo, vero? Se lo trovo al volo, volentieri ve lo leggo perché è troppo bello, troppo bello. Ma non si fa trovare, ma lo troverò, lo troverò prima che finisca il tutto, ve lo voglio leggere perché è troppo interessante. E adesso mi sparisce dalla vista, però lo trovo, comunque lo trovo. Ecco, questo Léon Blois, che è del secolo scorso, diciamo un convertito, ma di quelli, capite, una pecorella smarrita, di quelli che non le manda a dire, vero? Non le manda a dire. E praticamente abbiamo... Dice così, basta sentire lamenti, cose varie, noi dobbiamo offrire la nostra vita per la salvezza delle anime. E diciamo è il discorso più chiaro, perché stiamo qui a dire, hai visto cosa ha fatto quello, hai visto cosa ha fatto quest'altro. Cioè qui si tratta di andare in cerca del pastore smarrito, praticamente. Dobbiamo offrire la nostra vita per la salvezza del pastore, Questa è carità perfetta, E naturalmente dovrebbe zittire tutti i brontoloni che il Signore gli fa vedere che sono paralizzati, paralitici o storpi nella sequela di Gesù Cristo, però siamo solo capaci di dire hai visto cosa dice, hai visto cosa ha fatto, bene, allora tu mettilo sulla barella, lo prendiamo, lo alziamo, dobbiamo, con la nostra fede deve aumentare, lo cagliamo dal tetto davanti a Gesù Cristo e diciamo, Signore, se tu vuoi, puoi guarirlo. Allora dirà, per la vostra fede lo farò, capite? Tanto queste due letture di oggi ci dovrebbe zittire tutti quanti, capite? Perché noi facciamo presto a criticare i preti, i parroci, i vescovi, il papa, è vero, ma se sbagliano, no? Diciamo però, bisogna vedere poi, dice, ma questi qua si pentono del male che hanno fatto. Allora vi racconto una storia, Teresa Musco, vanno da lei, la stigmatizzata, morta a 33 anni, il Venerdì Santo, conosciuta da Padre Pio, una santa creatura, vero? Allora, questa Teresa Musco, va da lei una persona e dice, Teresa, il nostro parroco da scandalo, è una disperazione, ci sta rovinando tutti quanti, anche i giovani, perché da scandalo, pensa oggi, Allora dice, prega per questo nostro parroco. E Teresa dice, sì, lo faccio volentieri, con tutto il cuore. gli appare Gesù, dice: guarda, è inutile che preghi per quello là, per quel prete. Io quello là l'ho sepolto di grazie, me le pesta, me le calpesta tutte, le disprezza, dice quello, no, è tempo perso, perché non intende ragione. Io ce l'ho messa tutta per salvarlo, ma lui praticamente resiste non solo, ma disprezza addirittura la mia misericordia. Sentite, sentite, Teresa dice a Gesù, aveva grande confidenza, era con crocifissa con lui, era praticamente come una sua sposa, insomma, ma gli dice: cosa stai dicendo, Gesù? Proprio tu mi vieni a dire queste cose, no? Dice: io voglio che quello si converta. Dice: guarda, fa conto che lui è destinato all'inferno, no? Per cui se vuoi andare all'inferno tu al posto suo, lo puoi fare, puoi fare questa offerta. Sì, dice, se tu non salvi lui, devi mandare all'inferno anche me. Pensate che fuoco d'amore, no? E lei accetta, insomma, di patire l'inferno per il prete che dà scandalo. Bene, per un mese questa l'avessero messa nell'inceneritore, diciamo, avrebbe patito di meno, perché chiaramente dopo qualche minuto sarebbe finito tutto. No, è stata, diciamo, nell'inceneritore per un mese, a bruciare, soffriva tutte, cioè doveva riparare tutti i peccati che ha fatto il prete. Sentite, sentite, dopo un mese il prete, parroco, si presenta a Lambone e dice così: cari fedeli, io vi chiedo umilmente perdono di tutto il cattivo esempio che ho dato in questi anni, me ne vergogno e vi chiedo umilmente perdono. Voi cercavate, volevate un prete santo e invece avete avuto un prete che vi ha scandalizzato. Bene, da oggi in poi voi avrete quel prete che avete desiderato, perché io mi voglio votare totalmente alla santità. Ecco, e pregate per me, stiamo uniti, e con le lacrime agli occhi, vero, piangeva e rendeva grazie a Dio per qualche anima che aveva pregato per lui. Ora vedete, tutta la parrocchia non è riuscita a pigliare sto prete, portarlo sul tetto e calarlo davanti a Gesù sacramentato, dire: il nostro prete è paralitico. Niente, tutta la parrocchia non ha combinato niente, c'è voluta un'anima santa che se l'è presa lei, vero, e da sola, diciamo con la fede di 4 o di 40, gliel'ha calata davanti a Gesù, dice: questo tu lo puoi guarire. E Gesù l'ha guarito. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ora, voi sapete che ogni tanto arrivo a quel termine che non piace a nessuno, vero? Caino. Sono forse io custode di mio fratello? Bene, se il tuo parroco fosse il tuo fratello di sangue e si comportasse male, tu cosa faresti? E sono affari suoi, no? Tu, il pensiero che il tuo fratello che si sta comportando male, ma moltiplicherai le preghiere, ma chiederai preghiere, ma farai celebrare messe, ma telefonerai ai monasteri per chiedere preghiere, ma offrirai sacrifici e penitenze per la salvezza di tuo fratello, no? Ah, e il prete è tuo fratello di sangue, perché tu ricevi corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo come me. E per cui vuol dire che lo stesso sangue, vero, siamo fratelli nel sangue di Gesù Cristo, e invece non siamo così. Per cui le pecorelle smarrite non sono quelli che vanno a messa e credono di essere a posto, perché dice: io dico due rosari, dico, che ne so, le lodi e i vespri, io vado a messa quando posso, faccio qualche pellegrinaggio, per cui io sono a posto. Non sei a posto, sei più in pericolo tu di qualche disgraziato vero che cammina sulla faccia della terra, perché tu non hai ancora pianto i tuoi peccati e addirittura pensi di non averne, tant'è vero che poco ti confessi quando vai dal prete, io vengo a confessarmi perché me l'ha detto mia moglie, me l'ha detto, che ne so, un amico, ma sai, non saprei neanche cosa dirle, cosa vuole, io non ho niente da pentirmi perché non ho fatto niente di male, io sono figlio dell'Immacolata Concezione, sono immacolato anch'io come lei. Non ho niente da confessare, o disgraziati che siamo nella mente e nel cuore, ma sto cristianesimo vogliamo viverlo da cristiani o continuiamo a fare praticamente una carnevalata, ci vestiamo da cristiani ma non lo siamo, no? Perché viviamo altro che da cristiani, da scribi e farisei ipocriti, capite? Ma non lo so. Cosa devo fare, Anna? Io vorrei andare avanti, ma forse mi conviene intanto, perché dice, sai, quando tu mandi giù, non so se uno beve un bicchiere di alcolico, dice adesso non sa darmene un altro, perché se no mi ubriaco. Allora, intanto io direi aspettiamo, no? E tu puoi leggere la prima lettura.
Sì, d'accordo.
E poi, sì, sì.
Poi
dopo
proseguiamo, sì.
Ecco, sì, dopo proseguiamo, perché voglio leggervi quella cosa, io ho capito,
sì,
perché non la trovo.
Di Leon Blois.
La troverò. Sì,
cerca.
Sì. Sì, sì.
Intanto io leggo. Allora, il profeta in questo brano fa riferimento alla liberazione dalla schiavitù babilonese, figura della schiavitù ancor più orrenda del peccato. Quest'ultima liberazione si realizzerà grazie alla redenzione operata da Gesù Cristo. Precisa riguardo il sacerdote Dolindo Ruotolo, la consolazione del riscatto doveva estendersi dal popolo eletto a tutte le genti, e perciò il profeta ripete due volte: consolate, consolate il popolo mio. San Giovanni Battista, spiegando il senso di queste parole di Isaia, si definì da se stesso una voce che grida nel deserto, invitando gli uomini a rimuovere ogni ostacolo che impediva loro di accogliere il Salvatore. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta. La sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida. Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano, e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore a tutti gli uomini. Insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice, grida. E io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo, secca l'erba. Il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente, il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore. Ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore e gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
Bene, Anna. Ora vi leggo, scusate, vi leggo questo pensiero di questo Léon Blois, che quando parla, questo qua, io ho anche degli altri, ma questo qui è un pugile, cioè un cristiano mediocre, se si incontra con questo Léon, che è un leone proprio, a parte che è morto, ma diciamo un convertito francese che è un... Beh, con quattro botte ti stende, ti mette a KO, perché ha le idee chiare e questo non fa giri di discorsi interminabili, te ne canta quattro che ti stende, senti, non è più tempo di dimostrare che Dio esiste, è venuta l'ora di donare la propria vita per Cristo. Non è più tempo di provare che Dio esiste, non è più tempo di perdersi in conversazioni e discorsi accademici, in disquisizioni sulla situazione della fede e della Chiesa. Non è più tempo delle conferenze, dei conferenzieri, dei teologi, dei pedagogisti, dei pastoralisti. È venuto il tempo di donare la vita per Cristo. Anche noi, che ci amiamo definire tradizionali, sì, anche noi, proprio noi, dobbiamo stare attenti a non perderci in dimostrazioni inutili. È venuta l'ora, è suonata l'ora anche per noi di dare la vita per Cristo. Che cosa distingue un vero cattolico dal cattolico di un giorno, dal cattolico liberale, dal cattolico ammodernato? Il fatto che dà la vita per Cristo. Dà la vita e non solo qualcosa, poco o tanto che sia. Invece proprio su questo, proprio sul fatto di dare la vita per Cristo, anche noi, e lo scriviamo con dolore, anche noi ci siamo ammodernati. Siamo diventati, come tutti, pieni di distinguo, di considerazioni secondarie, di bisogna vedere, bisogna valutare, non si può chiedere troppo, non esageriamo. E cosa vuol dire dare la vita per Cristo? Innanzitutto vuol dire rendere possibile sempre, in ogni circostanza, in ogni tempo, in ogni situazione, dentro ad ogni avvenimento, l'affermazione del primato di Cristo nella nostra vita e per conseguenza nella vita di tutti. Nulla anteporre all'amore di Dio, vedete, qui parla in senso verticale, no? Per il bene del prossimo. Allora, e l'atto di riconoscere il primato a Dio è fatto con una coscienza dentro, la coscienza che dall'obbedienza a Dio dipende la nostra salvezza e la salvezza del mondo. Chi non riconosce che si tratta di questioni di vita o di morte non dà veramente il primato a Dio. Passate in rassegna tutte le apparizioni mariane di tutti i tempi, considerate tutti i messaggi che la Chiesa ha riconosciuto come vere rivelazioni private, passate in rassegna, ed è sufficiente. La Salette, Lourdes, Fatima, e avrete il senso genuino del dramma. Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sarò costretta a lasciare cadere il braccio di mio figlio, la Beata Vergine Maria alla Salette. E questa chiarezza sull'urgenza dell'obbedienza a Dio è nient'altro che l'eco di tutto il Vangelo. In questi anni ci siamo preoccupati giustamente del modernismo come del fenomeno che maggiormente ha sfigurato la vita della Chiesa. È arrivato il momento di preoccuparci ancora di più dell'imborghesimento della Chiesa. Il modernismo nasce dal mondo borghese, nasce nei salotti borghesi, ecclesiastici o laici che siano. Il borghese mette al centro se stesso e il proprio denaro, cioè la riuscita della propria vita o, se volete, la tranquillità della nostra, della propria vita, acquisita magari a grande fatica. E per salvare questa tranquillità, questa apparente tranquillità, diminuisce senza negarle tutte le verità cristiane, toglie loro l'impatto vitale. Ma cos'è questo dare la vita per Cristo? Nel disegno di Dio è innanzitutto dare la vita per la Chiesa, corpo mistico di Cristo. Vivere per Gesù Cristo vuol dire fare la Chiesa. Come mai molti tra noi in questi anni hanno fatto così poco e stanno facendo quasi niente? Perché non invitiamo? Perché non insistiamo? Perché non urliamo a volte partendo da casa nostra affinché altri vengano a servire Dio? Perché non abbiamo più la conoscenza che dentro a questo servire c'è la promessa della vita e della vita vera? La Madonna alla Salette disse: ditelo a tutto il mio popolo. Ecco, e allora abbiamo sentito anche la lettura di Isaia, dice grida, come dice, grida forte, non aver paura, dice grida forte. Adesso lo prendiamo in mano perché, vediamo un po'. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Vedete, lo consoli se gli dici la verità, nel senso che gli dai la via di uscita da questa situazione, perché come faccio a consolarti dicendo, ah, porta pazienza. Con la pazienza certamente uno si fa santo, però con la pazienza e non far niente non è cristiano, perché il cristiano reagisce. Cioè Gesù Cristo ha portato pazienza, ha mandato suo figlio a morire per salvarci e continua a portare pazienza, però continua a immolarsi sugli altari. Consolate, consolate il mio popolo, ditegli la verità, praticamente, dice il vostro, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, non è ancora compiuta per noi, perché stiamo aspettando il trionfo del cuore immacolato, che però facciamo poco, niente, per ottenerlo al più presto, perché non stiamo facendo quello che ci ha chiesto. Parlate al cuore di Gerusalemme, parlate alla Chiesa, vero? E gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Per cui, se a quel tempo pigliava il doppio, noi al nostro tempo prenderemo il quadruplo, perché non c'è mai stato dall'inizio della creazione un secolo più scellerato di questo attuale. Per cui, altro che doppio, quadruplo, una voce grida, e qui stiamo gridando, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada del nostro Dio. Il nostro cuore, vero, è diventato un deserto, che non fioriscono le virtù, non fioriscono le virtù, pertanto è un deserto, le virtù. Addirittura vai a confessarti, non puoi neanche dire i tuoi peccati, perché bisogna vedere se sono peccati, perché praticamente non si vuol far crescere la virtù, non si vuol far nascere la virtù. Una voce grida, preparate la via, spianate nella steppa la strada del nostro Dio, spianate, spianate, ogni valle sia innalzata, cioè riempirla, cioè i nostri peccati di omissione, che non confessiamo, che non confessate, i peccati di omissione sono valli da riempire. Ecco, quando tu non ti dai da fare per salvare un tuo fratello e ti comporti da Caino, è praticamente un peccato ovvero di omissione di soccorso, per cui è una valle che va innalzata, devi far penitenza e cambiare vita. Ogni monte di superbia e di orgoglio e ogni colle siano abbassati, abbassa quella testa, abbassa quelle orecchie, abbassa quella faccia, prostrati con la faccia per terra come San Michele Arcangelo e i pastorelli a Fatima, stai basso, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello sceso in vallata. Pensa a queste parole, no? Dice, devi darti da fare, caro mio, ti verranno le vesciche, vero, a lavorare, ti verranno le vesciche alle mani perché non sei abituato a far fatiche per salvare le anime, per cui ti verranno le vesciche, ti sanguineranno, anche Gesù l'abbiamo fatto sanguinare per salvare noi, per cui dobbiamo fare fatica. Si trasforma in piano e quello in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno perché la bocca del Signore ha parlato. E il Signore ha parlato perché noi non gli diamo retta. Noi ascoltiamo i mestatori di questo secolo perverso e malvagio che si permettono anche di cambiare quello che Gesù ha detto. Una voce dice grida, cioè grida. E noi gridiamo dai microfoni della radio Buon Consiglio, una voce grida e io rispondo. Che cosa dovrò gridare? La verità, naturalmente. Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Tu vedi la fotografia di un bambino, un angioletto. Vedi la fotografia di una bambina che è ancora più bella, più graziosa, vero? Dopo vedi la fotografia di quando è morta, è morto, è morta. Praticamente è come l'erba, sembrava un fiore ed è appassita, è sfigurata, non ci assomiglia più a quella foto di quando era bambina. Ricordati. Non vantarti di quello che hai e non è tuo perché sta passando e stai camminando verso la fossa, vedete che qui si muore anche credendo di andare a divertirsi, si è al cimitero. Ogni uomo è come l'erba, secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba siamo, sì. Poi piglia fuoco, diventa un inferno. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Guai a chi la cambia, guai a chi la cambia, guai a chi la cambia. Altro che registratori, ma la parola del nostro Dio dura per sempre, parola di Dio. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie da Sion. Vabbè, noi praticamente trasmettiamo dal satellite, per cui diciamo che più alto di così il monte non può essere. Alza la tua voce con forza, volete che gridi? Grido. Tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, alza la voce. Non temere, annuncia alle città di Giuda e di tutti i Giuda che tradiscono Gesù Cristo, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio, ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede, come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Ma tu pensa, lei parla di pecore, adesso qui bisogna cambiare tra pecore e pastori. Allora, io credo, Anna, che io potrei anche darmi, diciamo, un attimo di respiro, perché dice, se vai avanti così, qua praticamente cosa viene fuori? Ma ne avrei da dire ancora, sapete, ma mi placo. Allora, io sono davanti a Cristo crocifisso, va bene, c'è qua un crocifisso, vero, davanti a me, vero, che mi guarda, che guarda il cuore immacolato di me che sta sotto, sta girato dalla parte dello stato del cuore immacolato di Maria, e guardo loro che sono redentore insanguinato corredentrice praticamente incoronata di spine, cioè il cuore trafitto dalle spine, dalla spada, dalle sette spade. Ecco, cuori infiammati d'amore e di carità, cuori che non ricevono che disprezzi, che non ricevono sacrilegi, che non ricevono che offese, e li guardo e dico, io grido in questo deserto perché vedere voi conciati così dalla nostra cattiveria e noi che non vogliamo piangere i nostri peccati e non vogliamo neanche darci da fare per alzare coloro che hanno grandi responsabilità e metterli, se si è paralizzata la fede, vero, bisogna metterli sul lettuccio, alzarli con la fede, che se non ce l'abbiamo non alziamo niente, e calarli davanti a Gesù, vero, davanti al tabernacolo. Gesù, se tu vuoi, puoi guarire. Bene, allora chiediamo una pausa musicale, non so cosa...
sì, certamente,
Che pausa metteranno adesso, ma praticamente non so, qualche cosa di terribile, De Profundis, non lo so. Sì, si arrampica male, no? Dal profondo a te,
certo,
grido, Signore,
esatto.
Dal profondo a te grido, Signore, ma dal profondo della nostra miseria dobbiamo gridare, Signore, salvaci, Signore, abbi pietà di noi, perché siamo miseri peccatori, incapaci di piangere i propri peccati, perché siamo incapaci di pentirci. Amen.
Io ricordo, amen, ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto?
Pronto, Claudio?
Sì. Ave Maria.
Pronto? Ave Maria, Claudio. Io telefono dalla Sardegna, il mio nome è Maria e alcuni mi conoscono come Manto. Claudio, io volevo ringraziare di cuore per la tua bellissima testimonianza e ferma fede. Dio ti benedica, veramente, sei un grande esempio per tutti noi. Quello che io volevo dire, caro Claudio, è che qui la situazione è in condizioni veramente tragiche. Non sappiamo più, le persone oltre a essere fortemente confuse, hanno anche una grande carenza del catechismo della Chiesa Cattolica, quindi vanno a sbattere un muro di gomma, ritornano indietro e poi alla fine seguono vie che non dovrebbero seguire. Ma noi cosa dobbiamo fare esattamente, più che riprendere, sottolineare la nostra grande sofferenza davanti a tutto questo che ci fa soffrire? Io mi sto anche ammalando per causa di questa grande eresia che sta prendendo e si sta dilagando a macchia d'olio da tutte le parti. Adesso il cambiamento del Padre Nostro, ma quelle sono le parole di Gesù. Sono le parole di Gesù. Gesù ci ha insegnato questa preghiera. Non devono essere altre persone a insegnarci la preghiera. Noi dobbiamo seguire Dio, che è il nostro Padre, non gli uomini. Perché la gente è così cieca? Perché non vuole comprendere? Cosa dobbiamo fare davanti a questi sacerdoti che non vedono? Addirittura siamo degli oppositori noi. Siamo delle persone che non seguiamo il Vangelo, non siamo misericordini, come si suol dire. Questo buonismo è un cancro, non è questa la vera misericordia, non è questa la misericordia di Dio. Queste situazioni qua ci stanno uccidendo e noi non sappiamo più cosa fare. Non abbiamo una guida, guida. Claudio, io ti ascolto sempre alla radio, sei un uomo di una fede che, guarda, sei l'esempio. Abbiamo bisogno di guide, di qualcuno che ci aiuti e che indichi il cammino, perché noi sì, siamo 3-4 gatti, se continuiamo così e rimaniamo da soli del tutto, ci schiacciano. Cosa dobbiamo fare, Claudio? Cosa dobbiamo fare? Io volevo parlare con te privatamente e avere la possibilità di farlo, Claudio, perché abbiamo veramente bisogno. Tu sei un grande, Dio ti benedica, la Madonna sempre ti protegga. San Giuseppe ti guida, guida santa. Ecco, io mi scuso di questo sfogo. Guarda, mi sto anche ammalando dal dispiacere, Maria, caro Claudio.
Maria. Guarda, noi abbiamo una risposta, e la risposta è semplicissima, è quella della Madonna proposta a Fatima, e purtroppo non è le zucche, capite, questo invito. Allora, praticamente la Madonna fa vedere ai pastorelli le anime che vanno all'inferno,
sì.
Ma praticamente ce le fa vedere anche a noi, no? Perché se le hanno viste loro, noi ci crediamo che le hanno viste, ma anche Santa Teresa d'Avila le ha viste, e quante anime vanno all'inferno purtroppo, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro.
Sì.
Cosa succede? Questa peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo, preghiere di San Giuseppe, se diciamo non si ferma con l'offerta, diciamo, di vaccini, che sono la nostra preghiera e l'offerta di noi stessi per la salvezza di queste anime, questi praticamente si perdono. La Madonna, mandata da Dio, che non è venuta di sua iniziativa, lei sempre, è vero, è l'ancella del Signore. Cosa vuol dire? Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. Se fossimo un po' intelligenti, dovremmo dire: ma com'è sta storia del sicuro rifugio. Ma cosa sta succedendo? Ma cosa succederà? Bisogna trovare un sicuro rifugio. Ecco, e dice, è via d'amore che vi conduce a Dio. Allora, non vuoi entrare nel cuore immacolato di Maria? Manco la via trovi, perché è la via deve passare attraverso il cuore che è sicuro rifugio. Diciamo, sono quattro parole che spiegano il dramma di questo nostro secolo, perverso e malvagio, no? Ma siccome noi dobbiamo andare d'accordo con Martin Lutero, il quale con la Madonna non va d'accordo, noi preferiamo andare d'accordo con Martin Lutero invece che con la Madonna. Poi magari siamo anche capaci di dire che la Madonna è la Madonna così, però tu non puoi dire una cosa dritta e una storta, devi dirle tutte dritte a difesa della verità, ma non si può essere ipocriti, vero, e dire una cosa e farne un'altra. Pertanto cosa succede? Radio Buon Consiglio, la Madonna è madre del buon consiglio. È una grazia poter capire, per cui non siamo abbandonati, la Madonna è madre del buon consiglio. Noi dobbiamo pregare e dire, queste anime andranno all'inferno se noi non ci muoviamo per salvarle. Allora,
però Claudio, guarda, io personalmente con un'altra amica facciamo un anno che stiamo celebrando sante messe per la santificazione dei sacerdoti. Facciamo un anno a febbraio. Ogni mese c'è la santa messa per la santificazione dei sacerdoti. La nostra sofferenza fisica la stiamo donando proprio in riparazione al cuore immacolato di Maria, come le piccole ostie riparatrici che Don Giuseppe Tomaselli ha scritto e ha detto, figlio spirituale di Padre Pio. Sì, ecco, certo. Noi stiamo offrendo tutto di noi stessi, ci stiamo ammalando. Purtroppo, davanti a tutto questo tsunami di eresie, falsità, ipocrisie, ignoranza, purtroppo, tu lo sai benissimo che il tsunami, quando, come si dice, dirompe in un terreno, fa strage assoluta. Ecco, ci sono rimasti dei sopravvissuti, ma se ancora continuiamo così, ci aggrappiamo certo al cuore immacolato di Maria Santissima, io sono consacrata a lei e alla Divina Misericordia, quella vera però di misericordia, non la misericordina, ma quanti siamo che stiamo offrendo, pregando eccetera? Dobbiamo stare così continuando a pregare? Certamente, ma San Giovanni Battista, che era uno che gridava nel deserto, gridava: ma qui siamo soli. Io faccio sempre l'esempio delle formichine rosse. Se ce n'è una la schiacci, se invece ne vedi 100, 200, ne giri al largo. Se continuiamo a essere da soli, ci schiacciano, caro Claudio, ci schiacciano, lo stanno facendo.
Ma, diciamo,
siamo oppositori noi siamo oppositori.
Sì. Vedi, dobbiamo credere che è sicuro rifugio, non ci schiacceranno, impossibile. Chi si è votato totalmente al cuore immacolato di Maria può stare tranquillo, perché è stato
Dio ti benedica,
che
Dio ti benedica, è quello che hai detto, è giusto, che hai detto è giusto.
Allora,
prego soltanto che il Signore ci dia la possibilità di offrire veramente tutto, di essere perseveranti fino alla fine. Ecco, sia fatta la volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio. Caro Claudio, io ti ringrazio di cuore, ringrazio anche Anna che ci legge questi preziosissimi scritti di Don Dolindo, preziosissimi, che ancora non l'hanno fatto santo. Quello
lo fanno santo, è impossibile che lo facciano santo, perché questo batosta la corrente.
Infatti hai detto giusto, è impossibile. Poi, se è possibile, Claudio, avere un tuo contatto diretto, oltre che Stella Matutina, posso inviare un'email direttamente lì al tuo bellissimo sito per poter mettermi in comunicazione con te, oppure cosa devo fare?
Manda
se te lo dico in diretta.
Manda al sito il tuo indirizzo mail, manda il numero di telefono, poi
va bene.
Okay.
Va bene. Ave Maria, Claudio, Dio vi benedica e benedica le suore francescane dell'Immacolata e padre Stefano Maria Manelli. Dio benedica tutti voi. Grazie di cuore. Grazie.
Ave Maria.
Coraggio. Allora.
Pronto, Claudio?
Questo è il grido di chi soffre.
Sì.
Il grido di chi soffre, no? Ma non capisci? Uno capisce qual è il male e lo considera tale, no? Perché, ma i tempi sono cambiati. Ma che sono cambiati? Come dire che uno muore, ma i tempi sono cambiati, per cui non è neanche morto, no? È morto. I tempi non cambiano, cambia niente. Siamo noi che dobbiamo cambiare in bene, no? Convertirci a Gesù Cristo.
E vabbè, è giusta la tua espressione, Claudio, la tua espressione. Più capisco, più patisco. Ecco, sentivo proprio sofferenza da parte di questa signora.
Più si capisce, più si patisce,
sì,
no? Perché tu vedi, no? Praticamente una desolazione, no? Vedi i fratelli che vanno a farsi sbranare. E se tu gli dici, ma state attenti perché vi sbranano, ma che sono fatti di gomma quei leoni là.
Poveri noi. Ecco, passiamo al Santo Vangelo, Claudio. Sì.
Io mi fermo, cioè io mi fermo perché devi andare avanti tu fino alla fine.
Sì, ascoltiamo, ecco, Gesù è il buon pastore, il quale, accortosi che una sua pecorella si è smarrita, lascia le altre pecore per cercare quella perduta. Questa parabola è tra le più belle del Vangelo e ci manifesta la tenerezza che Gesù ha verso ciascun peccatore. Egli infatti vuole che non si perda nessuno di quanti il Padre gli ha affidato. E questa volontà santissima impone a ciascuno di noi il dovere di impegnarci per la salvezza dei nostri fratelli. Ricordiamo il monito della Madonna a Fatima: molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Passo a Don Dolindo. Gesù Cristo conferma le sue grandi parole in difesa dell'innocenza e contro lo scandalo con un motivo fortissimo e decisivo. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto. È disceso dal cielo per ridonarci l'innocenza originale e gode nel ritrovare un'anima come un pastore esulta nel ritrovare la pecorella smarrita. Come si può ardire di togliere l'innocenza ai piccoli, santificati dalla grazia? E come si può esporre al pericolo di perdizione l'anima propria, pecorella del buon pastore? La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio, glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso per terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo. E quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita e prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta, e con lui tutta la corte celeste, nella salvezza di un'anima. È volontà di Dio che non perisca nessuno dei piccoli, e questa volontà santissima impone a ciascuno il dovere di salvarli. Piccoli sono tutti quelli che peregrinano in terra, perché la breve vita del tempo è appena l'infanzia della vita. Piccole sono le anime chiamate alla fede, ancora deboli, che portano in loro la fragilità dell'infanzia spirituale. Piccola è la ragione senza luce, la volontà senza forza, il cuore appena appena pulsante di amore. Piccoli sono i fanciulli incapaci di difendersi contro le malvagità dei cattivi. Tutta questa piccolezza deve essere tutelata e custodita, perché è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti si salvino. È necessario perciò formarsi, per così dire, una mentalità capace di ponderare l'enorme responsabilità di uno scandalo e liberarci dalla leggerezza spaventosa con la quale si baratta l'anima per le cose più vili di questa terra. Andiamo appresso Gesù Buon Pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, poiché Egli solo è la via, la verità e la vita. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, e poiché nessuno potrà strapparci da Lui. Il Messia era stato caratterizzato dai profeti come il pastore del suo popolo, ed Israele era stato chiamato gregge del Signore. Gesù Cristo affermò solennemente che questi vaticini si erano avverati in Lui, proclamandosi pastore, anzi, buon pastore, non solo del popolo ebreo, ma di tutti gli altri che Gli avrebbe uniti al primo suo gregge, formandone un solo ovile sotto un solo pastore. Dal modo come Egli parlò traspare tutta la sua tenerezza verso le anime, e dal contrapposto che fece tra il buon pastore e il mercenario, tutto il dolore che provava non solo per i falsi pastori del popolo ebreo, ma per i pastori falsi e mercenari di tutti i secoli. «Io sono il buon pastore», esclamò. Era venuto per dare la vita e per darla in abbondanza, e la dava alle sue pecorelle, non solo pascolandole, ma immolandosi per loro. Perciò, soggiunse, il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle, e secondo l'espressione del testo greco, dà la vita in prezzo della redenzione. I pastori di pecore menano una vita solitaria nei campi, e l'unica loro compagnia sono quei placidi animali che conducono al pascolo. Essi li amano come loro proprietà e quasi come parte della loro vita. La docilità che esse hanno ad ogni loro cenno ispira ad essi una grande tenerezza, e la loro debolezza di fronte ai pericoli li rende solleciti nel difenderle. Un gregge è come una famiglia di cui il pastore si sente il capo, e perché le pecorelle lo riconoscono e ne ascoltano la voce, egli se ne sente quasi padre e non esita ad affrontare dei gravi pericoli per difenderle, soprattutto contro le insidie dei lupi, nelle solenni solitudini dei campi. Non c'è forse una scena più soave e commovente come quella di un gregge che pascola e del pastore che lo vigila. Raccolte a gruppi, brucano l'erba, corrono di qua e di là, si riposano, e il loro belare è come un'armonia serena che si disperde lontano nelle ampie solitudini verdi e tranquille. Gesù Cristo non poteva scegliere una similitudine più bella per significare l'unione delle anime a Lui e la sua infinita tenerezza nel pascolarle. Eh sì, l'arte ha raccolto in mille modi questa soave parabola e ne ha formato innumerevoli quadri, dai quali traspare sempre la tranquilla pace delle anime che sono condotte ai pascoli da Gesù e il suo infinito amore nel pascolarle. Egli è il buon pastore, e le anime per essere guidate da Lui devono essere docili, semplici, silenziose ed affettuose come pecorelle. Egli le ama, le guida, le difende. le nutre e dà la vita per loro, vittima perenne di redenzione e di amore sugli altari. È questa la sua sublime regalità, tanto diversa da quella dei reggitori di popoli, solleciti della loro gloria e del loro tornaconto. E questa la sua amorosa paternità per le anime, tanto diversa da quella di coloro che la reggono come mercenari e che al primo pericolo che le minaccia fuggono e le lasciano in balia di quelli che le uccidono. Un pastore mercenario non ama le pecorelle, ma la paga che guadagna per il servizio che presta. Il gregge, anzi, gli è di fastidio, perché rappresenta il peso della sua giornata, e quando si trova di fronte ai lupi che lo assalgono, fugge, per mettersi in salvo, non avendo nessun interesse a salvare le pecorelle. Tali erano i pastori di Israele, e tali sono i pastori dei generi, che riguardano il ministero come un'occupazione qualunque e una fonte di guadagno. Non parliamo poi dei cosiddetti protestanti e di quelli di altre sette, i quali non solo sono mercenari pagati per strappare le anime alla Chiesa, ma sono falsi pastori, ladri ed assassini che non entrano nell'ovile per la porta. Non hanno alcun mandato di reggere le anime e rappresentano essi medesimi i lupi rapaci che le uccidono e le disperdono. Dopo aver detto che egli è il buon pastore perché dà la vita per le pecorelle, Gesù Cristo soggiunge che egli ha tanta premura per le sue pecorelle, che le conosce ad una, si comunica loro ed esse lo conoscono, come il padre conoscendo se stesso genera il figlio e gli comunica la vita infinita, e come il figlio conosce il padre dandogli una lode infinita. Così Gesù Cristo conosce le sue pecorelle, vivificandole ad una come se fosse tutto e solo per ciascuna, e dà la vita per loro, ad una, di modo che ogni sua pecorella ottiene in pieno il frutto e i benefici della redenzione. Le pecorelle poi, vivificate da lui, lo amano, perché lo conoscono e lo glorificano. C'è dunque tra Gesù buon pastore e le sue pecorelle un'unione di amore che Gesù stesso paragona all'unione del Padre con lui, Verbo eterno. Egli dona a loro la vita ed esse lo glorificano e lo amano. Egli le cura singolarmente, una ad una, ed esse lo amano di amore singolare. Egli chiamò i pagani alla fede e alla fine dei tempi chiamerà alla Chiesa anche gli ebrei dispersi, formando così di tutte le nazioni un solo ovile sotto un solo pastore. Dopo un periodo di apostasia generale, Gesù, con l'effusione di grazie novelle, chiamerà tutti i popoli al suo cuore, e di Israele finalmente conoscerà la sua voce, lo crederà come Messia e Redentore, si unirà alla Chiesa cattolica, apostolica, romana, e si formerà così un solo ovile di tutte le genti in una grande glorificazione di Dio su tutti i cuori. Questa glorificazione sarà frutto del sacrificio della croce e del rinnovarsi di questo sacrificio nell'Eucaristia. E il sacrificio si realizzerà perché Gesù si offrirà completamente alla divina volontà, dando la vita sulla croce, ripigliandola nella risurrezione e rinnovandola poi nell'offerta sugli altari. Andiamo dunque a Gesù. Andiamo a Lui e riposiamoci sotto la sua guida, nel suo campo ubertoso, per godere la tranquillità e la pace amandolo, la felicità e la gloria raggiungendolo nell'eternità. Ogni giorno che passa mi induce, per esperienze penose, a ridurre le mie parole, la mia franchezza, le mie espansioni con le creature. Ogni giorno mi accorgo che cammino fra le spine e capisco che tu, Signore, ci vuoi solo e tutti per te, perché tu solo puoi saziarci di amore e di pace nei tuoi pascoli eterni. Amen.
Cioè che la scrittura naturalmente ci aiuta, no? Perché uno non potrebbe dire queste cose se non avesse il supporto della sacra scrittura della verità. E allora noi commentiamo, sentito Don Dolindo, cioè io non so quello che tu leggerai, no? Però praticamente siamo sintonizzati sulle stesse frequenze, nel senso che il
male, la verità all'origine, certo,
è bene, la verità è una,
esatto.
Vabbè. Tutti i santi parlano alla stessa maniera, nel senso che non perdono una parola che esce dalla bocca di Dio. Vuoi leggere il fioretto, Anna?
Certamente, sì, sì. Io sono vostro schiavo. L'amore di San Camillo dell'Ellis verso gli infermi era davvero commovente. Un giorno uno di quei poverelli si rivolse al santo umilmente: «Padre, vi prego di rifarmi il letto perché è molto duro». San Camillo, quasi offeso da quella richiesta così umile, rispose: «Dio vi perdoni, fratello mio, voi pregare me? Non sapete che mi potete comandare essendo io il vostro servo, il vostro schiavo?» E subito accontentò quel povero infelice. Un'altra volta invece, mentre di notte stava presso il letto di un altro dei suoi cari ammalati, per estrema debolezza non poté più reggere e cadde a terra. Allora il malato gli disse: «Padre, andate a letto, che siete molto debole». Ma San Camillo, riavutosi dal malore, gli rispose con dolcezza tutta paterna: «Fratello, io sono vostro schiavo, bisogna che stia qui a servirvi». E continuò a vegliare quel poveretto tutta la notte. E c'è aggiunto un pensiero di San Giuseppe Moscati: «Gli ammalati sono le figure di Gesù Cristo. Molti sciagurati, delinquenti, bestemmiatori vengono a capitare in ospedale per disposizione della misericordia di Dio, che li vuole salvi». Ecco, proponiamoci un sacrificio oggi per gli ammalati che hanno bisogno di conversione. Bene, Claudio, siamo arrivati,
sì,
ai saluti.
Rosa, ringraziamo tutti, la nostra sorella Maria, e stiamo uniti nella preghiera e nell'offerta per il fine altissimo, quello della salvezza delle anime, soprattutto dei nostri pastori. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.